Torna Music on the Road, il programma che vuole raccontare la musica che viene fatta dagli artisti che si spostano in giro per la penisola italiana. Allora, senza raccontarvi troppo, perché non vogliamo svelare tantissimo sui artisti che ci vorranno a trovare fra pochissimo, e per dargli soprattutto modo di mangiare un boccone, perché sono veramente venuti di corsissima dall'Università di Siena, da U-Radio, questa mattina si trovavano là, direi che è il caso di ascoltarci un pezzo fantastico che è anche il titolo dell'album, del primo album di Manuela Padoan, ma non mi voglio dire, ho già detto troppo. avete appena ascoltato Alma di Manuela Padoan. Ovviamente chi avremo ospite oggi? Non lo so, Manuela Padoan. Allora, innanzitutto benvenuta, è veramente un piacere averti qua. La prima domanda che veramente mi viene di farti a bruciapelo è: ma chi te lo fa fare? Ma tutti questi chilometri macinati nel giro di pochi giorni, poche ore, bellissima esperienza di sicuro, per carità, però proprio ci vuole veramente passione, forse qualcosa anche di più.
Sì, ci vuole passione, ci vuole buona volontà, però ne parlavamo prima io e Davide, e insomma ci piace questa vita, ci piacerebbe fare un tour insomma di concerti, stare via anche giorni, quindi sento, ne parlavo anche con l'ufficio stampa, insomma sento che questa vita mi piace.
Quindi più in realtà da tour piuttosto che magari studio di registrazione?
Sì, beh, poi cioè, è bello stare in studio di registrazione, però poi il vero, insomma, l'incontro con il pubblico, poter parlare, anche arriviamo appunto da Siena e c'era un po' di pubblico oltre che lo studio della radio, ed è stato, insomma, è stato bello.
Wow.
Sì.
La cosa che mi viene da pensare è che comunque siete appena obiettivamente usciti, appena insomma usciti dallo studio di registrazione, da cui appunto è venuto fuori questo tuo primo album, appunto Alma, che è anche la title track, sostanzialmente, l'abbiamo ascoltata. Mi ha colpito particolarmente il fatto che inizia con un paesaggio molto onirico, no? Dei passaggi che richiamano quasi un mondo orientaleggiante, salvo poi dopo caratterizzarsi per sonorità che invece sono timbricamente molto più nostrane. Ecco, e questo rispecchia secondo me la tua formazione, che è a 360 gradi.
Oddio, non so se rispecchia la mia formazione, se rispecchia me come persona. A me piace esplorare varie tonalità, sia di colore che nella vita, sia insomma musicali, quindi sicuramente il lavoro che abbiamo fatto anche con l'arrangiatore Edu Ebling è stato quello proprio di ricercare, anche tu parli di mondo onirico, comunque Alma che parla dell'incarnazione dell'anima nel corpo, no? Quindi del momento della nostra nascita, volevamo richiamare un mondo che fosse prima di questo, no? E quindi che può avvicinarsi al mondo dei sogni o comunque a qualcosa
che
noi non conosciamo.
Ed è un caso che abbia visto la luce proprio il giorno del tuo compleanno?
No, non è un caso. Non è un caso, e ho deciso di farmi dei regali il 18 maggio di tutti gli anni. Infatti l'anno prossimo uscirà il libro di Alma.
Il libro già ce l'hai in programma?
Sì, abbiamo scritto mi hanno aiutato anche un regista che mi ha aiutato a scrivere la presentazione del disco, e per presentare le canzoni abbiamo scritto delle piccole storie, quindi uscirà una fiaba di canzoni.
È un progetto artistico completo, abbiamo la canzone, il libro, e ho notato anche leggendo altre tue interviste che sei molto legata al tema del colore, dell'arte. È veramente un progetto completo. Poi una cosa che mi aveva incuriosito, tu parli di decidere di venire al mondo in un'intervista.
Oh, okay.
18 maggio è il momento in cui ho deciso.
Mi ricordo tutte le cose che dico.
Mi ricordo io.
Ok.
No, ho deciso di venire al mondo e mi aveva incuriosito.
Ma credo, per ciò che ho studiato, comunque per vari punti di vista di cui ho sentito parlare, che diciamo in parte ci scelgono i nostri genitori, in parte li scegliamo noi, e quindi parlano, no, di noi siamo al mondo 9 mesi prima di in realtà venire concepiti, e poi per chi ci crede non è assoluto, però sì, credo che sia una nostra decisione quella di tuffarci. Proprio io nella canzone parlo di un tuffo, un po' come se da un mondo ci si tuffasse in un altro mondo, che è questo.
Beh, no, è curioso, una specie di psicologia a preparto, non l'avevo mai sentito. Ma poi tu hai anche studiato psicologia, se non sbaglio.
Sì,
quindi
ho
hai avuto modo di informarti.
E adesso sto finendo i 2 anni di specialistica, ho fatto 3 anni di musicoterapia, quindi studio l'essere umano perché mi incuriosisce.
Ma infatti devo dire, guarda, questo approccio che hai nei confronti della musica, cioè si capisce che comunque non è l'approccio convenzionale che può avere magari un musicista che studia in conservatorio e che fa solo quello. C'è spazio per altre contaminazioni. Ecco, se dovessi pensare a una parola per descrivere appunto il sound, sicuramente potrebbe essere contaminazione.
Okay.
nel senso che c'è molta introspezione, però non è intimista, ok? È un sound che in realtà ha molto del paesaggio in cui vive, sostanzialmente, quindi racconta, secondo me racconta anche il paese in cui viviamo, il sole, ma anche momenti magari un po' più tristi. Non lo so, mi ha incuriosito in modo particolare e penso, e questo si rifletta veramente tantissimo su, sulle tante canzoni che fanno parte di quest'album.
Sì, questo è stato anche il richiamo al mondo del cinema o alle immagini. Appunto, tu dicevi che c'era una connessione anche con l'arte. Abbiamo deciso di usare il body painting, il dipinto. Aspetta che suono nel mentre parlo.
È un messaggio subliminale.
Esatto.
Freme, Emanuela, freme.
E quindi sì, è una cosa che, cioè, immaginare, ascoltare un brano, una canzone e poterne ricavare dietro anche delle immagini, un po' come quando si legge un libro, no? Che ognuno di noi si crea un immaginario, un set cinematografico. Un po' forse quello abbiamo cercato, o forse lo abbiamo fatto anche involontariamente, cioè nel senso che poi quando scrivi è una cosa abbastanza intuitiva. E anche adesso non è qui, però il pianista che di solito mi segue come musicista a volte mi dice: sì, fai dei passaggi che a livello armonico da conservatorio non è che, però dice effettivamente poi suonano e ci stanno perché sono magari più intuitivi e più...
Sì, certo. L'importante è che funzioni, no?
Esatto.
Quindi
esatto.
Musica come terapia, ti puoi ritenere una psicologa musicale in un certo senso.
I bambini mi chiamano la dottoressa della musica.
Bellissimo.
Sì, ma nelle mie canzoni non posso dire di fare musicoterapia, sicuramente cerco di lanciare un messaggio che è stato utile a me e quindi magari può essere utile ad altri esseri umani. Faccio la musicoterapeuta, lavoro come musicoterapeuta, però è un'altra cosa, no? Nel senso che io nel momento in cui lavoro come musicoterapeuta non entro in gioco io in primis, ma certo, devo permettere all'altra persona di esprimersi, quindi io un po'...
No, però è interessante, cioè veramente ti fa vedere l'approccio alla musica veramente a 360 gradi, anche da dietro, perché molto spesso uno sta solo davanti al microfono e invece non si rende conto di quello che c'è dietro, delle sensazioni che vengono trasmesse. Mi incuriosisce molto. Direi di fare una piccola pausa e di ascoltare qual è. Dopodiché ti chiederò qual è secondo te la funzione del musicista, cioè cosa serve.
Ok. Sto cercando di capirlo anch'io, quindi. Passione, pensieri vaghi di lui, tormenta, ricordo, sfuma via, lontano, invisibile agli occhi, ma sento che c'è.
Sento che c'è.
bravissimi, veramente. Ci stavamo guardando mentre stavate suonando.
Guardi di approvazione.
È interessante la differenza tra il primo brano che abbiamo ascoltato e questo. È un album, ora devo ascoltare le altre tracce, ma insieme un album proprio prodotto in toto, nel senso, con dei cambiamenti anche dal punto di vista dell'arrangiamento, quindi complimenti.
Grazie. Ma che poi un po' rispecchia anche il fatto che comunque la tua sonorità è ampia, spazi dall'aver studiato musica lirica, jazz, improvvisazione jazz, voglio dire, sicuramente...
Sì, 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 ma... rispecchia un po' la mia personalità musicale, la mia personalità, insomma, io come persona mi piace un po' sperimentare varie cose, quindi sì, lo riporto un po' anche qui.
Però questo significa anche che in realtà hai allenato parti diverse del tuo corpo, cioè per realizzare questa sonorità in realtà hai dovuto veramente sfruttare, capire quali parti della tua vocalità mettere in risonanza per ottenere sì. un determinato risultato, non è una cosa da poco.
In realtà è stata una costruzione per poi decostruire tutto, cioè distruggere tutto, perché ho iniziato con la cosa più impostata che esista, quindi la tecnica del canto lirico, poi il jazz che mi ha aiutato un po' a sperimentare.
Noi non ci siamo attrezzati, avremmo voluto prendere i bicchieri e vedere se riuscivi a spaccare. Mannaggia.
Okay. Poi appunto il canto moderno e in ultima ma poi è diventata prima, è la psicofonia, che è una disciplina musicoterapeutica.
Psicofonia.
Che a me è servita moltissimo per destrutturare tutto, cioè una volta presa la tecnica del canto, ok, va bene, adesso però deve uscire la mano che parla con
certo.
il cuore, no? Sennò poi sì, lascia un po' il tempo che trova.
Beh, sì. dovrai spiegarcele queste cose, psicofonia, musicoterapia, perché io sono rimasta là con la mente, devo ancora capire cosa si fa, come funziona, perché di persone che dicono stavo male, la musica mi ha salvato, ne sento tante.
Certo.
Per cui quando lo fai come dottore mi chiedo specificamente che cosa si fa.
Allora, oddio, è un approccio, una metodologia vastissima la musicoterapia, dipende da che musicoterapeuta sei, cioè io che utilizzo molto il canto, la voce, la scrittura di canzoni, utilizzo questo strumento per aiutare l'altro, ma non che scrivo io delle canzoni, cioè sì, questo lo faccio per me e nel progetto cantautorale, però poi è un invito all'altro a sperimentare, vocalizzare la propria voce per poi scrivere magari anche solo una piccola frase, un piccolo che poi diventa un suo motivo musicale, qualcosa che aiuti lui o lei come persona. Se un musicoterapeuta suona l'arpa piuttosto che le percussioni, allora lui
sì,
utilizzerà
certo.
il suo strumento. E la psicofonia è una disciplina musicoterapeutica che utilizza la voce, quindi lo strumento voce, è nato in Francia da un insegnante di canto, da un ginecologo, da un neuropsichiatra, insomma. Avevano sì, visto che...
Veramente super preparata, Manuela.
Beh, è vero.
Un po' di lavoro, quindi insomma...
No,
però...
è giusto, bisogna far conoscere anche queste sì. nuove branche della psicologia.
Sì. Facendo cantare i pazienti psichiatrici hanno ridotto l'elettroshock.
Bellissimo.
dell'80%.
L'elettroshock. Io pensavo non si facesse più l'elettroshock,
sì,
esiste ancora?
No, fortunatamente non lo fanno più, però negli anni 60, quando è stata riconosciuta,
certo.
era ancora purtroppo presente.
Certo, certo, giustamente.
Allora, tu nella tuo percorso musicale hai anche avuto notevoli riconoscimenti, a partire da quando eri piccolissima, Zecchino. Adesso io lo so che queste sono le domande che ti faranno tutti,
no,
ovviamente.
Io lo
però
volentieri.
Arriviamo in tempi più recenti, arriviamo al 2016, il tuo primo EP.
Mm-hmm.
Da lì un grande passo, in realtà già collaborai quindi già da 2 anni con chi ti ha fatto
l'arrangiamento,
dicevo,
sì,
esatto.
Darling.
E che tipo di percorso si è creato dal 2016 con il tuo primo EP ad oggi con l'album?
Beh, allora l'EP è stato sicuramente precursore dell'album, anche se poi nel disco io ho voluto comunque inserire delle canzoni con dei suoni, ad esempio anche più ambientali, non è elettronica, ma comunque qualche suono di atmosfera, perché nel prossimo disco vorrò sperimentare, insomma ho già voglia di sperimentare cose un po' più elettroniche, no? Quindi mentre l'EP è prevalentemente acustico, ho voluto non solo che l'album fosse il completamento dell'EP, ma che fosse un passettino avanti, ma per me, per quello che voglio sperimentare. Il percorso con Edu Ebling nello specifico, beh, è partito 2 anni prima della realizzazione dell'EP, perché poi hai bisogno di conoscerti,
certo,
di far capire tu cosa senti nella tua testa rispetto a una canzone, l'altra persona ha bisogno di capire cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare, eccetera. E poi insomma il percorso è stato anche quello di capire che produrre, come dire, album, dischi, insomma, da sola, senza un ufficio stampa, così è molto complicato. Quindi il passaggio, ad esempio, per me importante dall'EP all'album è stato che già con alcuni singoli dell'EP mi sono affidata appunto all'ufficio stampa. Da lì abbiamo promosso un po' di videoclip, i singoli, e quindi, come dire, avevo già un po' le spallucce più grandi, no, arrivate all'album. E il percorso che sto facendo adesso è sempre quello di passo dopo passo. Io amo il passo dopo passo, ecco, non sono mai stata quella da successo facile su tutto subito, quindi un po'
ma
alla
ci
volta.
Piace, tra l'altro secondo me è proprio così che lavorano i grandi artisti, cioè si costruiscono pezzo dopo pezzo, veramente per strada, ecco, on the road.
Sì,
diciamo che la qualità si paga.
Al palco ieri.
Al palco?
Sì. Un'altra cosa da aver creato è il fatto che fa un tipo di musica che in Italia ancora è, diciamo, non matura rispetto all'estero, ovvero un tipo di sound differente e non, come dico io, old, nel senso approcciare anche diversi tipi e generi di musica diversi, l'elettronica alle chitarre, che in Italia ancora non è molto usata e si vede soprattutto nei testi ma anche nella produzione musicale. E volevo chiederti, a proposito di questo, hai influenze sia in Italia che all'estero e quali artisti in particolare?
Bah, io ti parlo delle mie influenze, poi ovviamente anche chi fa l'arrangiamento ha le sue influenze, chi fa la produzione ha le sue influenze, quindi poi non sono solo le mie che entrano in gioco. Io ho sempre ascoltato i cantautori italiani classici, quindi l'importanza del testo per me è fondamentale, Paolo Conte, De André, De Gregori, Consoli, insomma. Poi in realtà ascolto anche musica che va adesso per capire cosa va in radio, cosa si produce, eccetera. Internazionali non lo so se hanno influenze nella mia musica, ma comunque sicuramente i Pink Floyd, perché ho studiato molto, qualcosa hanno.
Hai studiato Pink Floyd?
Sì, perché suonavo in una tribute band, facevo la corista, quindi ho dovuto.
Beh, hai fatto parecchio.
E qui guarda, c'è anche un
sì, è vero.
E poi Peter Gabriel a me piace moltissimo. Perché insomma, poi uno dei miei sogni, ne parlavo oggi, cioè in questi giorni nelle interviste, sarebbe quello di doppiare, cioè comunque cantare la colonna sonora di un cartone animato, quindi ecco queste, però non lo so se questo influenza, sicuramente i Pink Floyd un po' sì, questo sì, Bob Marley un po'.
No, quindi, ma si sente. Cioè.
Era quello che intendevo, infatti, notare più stili differenti, ma ovviamente anche con chi produce, chi arrangia, ovviamente poi ci sono differenze, immagino.
Certo.
Arrivati a questo punto, io direi di sentirci un'altra canzone,
sì,
se ci volete suonare live, Nuvole Sole.
Certo. Ok, allora devo prendere Matilda.
Matilda.
Ho dato un nome all'Omnicord, so che può sembrare da...
Beh, di solito uno dà il nome alla chitarra, l'Omnicord è innovativo.
Lo posso coprire? Posso appoggiarla a terra?
Ma certo.
Sì.
Io la mia batteria l'avevo chiamata Amaranta.
Ok, perfetto.
Una batteria.
Esatto. Una tamburo.
Questa è Matilda, è un Omnicord, è un'arpa synth degli anni 80 che ho recuperato dalla Germania.
Anche la scelta, devo dire, degli strumenti è particolare.
Certo.
Ci sarà sicuramente una storia dietro che poi approfondiremo.
Matilda.
Traccia si ruba. solletica le dita questa sabbia fredda. Ancora qualche goccia tra i piedi si asciuga in fretta. Mi stendo attendo il sole che lanci qualche sua freccia. Tranquilla, aspetto calma il calore della mia treccia. Riderà, tutto il cielo riderà quando la pelle vive di emozioni. Senti la pancia quante vibrazioni. Abbraccio e scoppio.
Applauso per Matilda,
sì,
e Davide, ovviamente, no, non ce lo dimentichiamo, ci mancherebbe. Una scelta stilistica veramente molto interessante, quella di utilizzare un omnicord.
Io sono veramente sorpresa, a parte che non avevo mai visto niente del genere. Però, wow, cioè mi chiedo come ti sia venuto in mente, perché c'era un omnicord in casa di tua nonna, perché esiste un omnicord. Mi chiedo tantissime cose, veramente.
Ma in realtà questo è stato un... stavamo sperimentando, guardando in internet, io e Edu Ebling, perché io suono solitamente la tastiera, quindi il pianoforte. Per questo tour mi sono un po' arrangiata con la chitarra per essere... però insomma la tastiera sarebbe un po' il mio strumento, il pianoforte. Quindi stavamo vedendo con Edu qualcosa di... in realtà volevo prendermi un organetto, oppure un organetto farfisa, insomma qualcosa di vintage, mm-hmm, da abbinare a una Nord classica, insomma moderna. E è venuta fuori questa cosa e abbiamo detto, beh vabbè, proviamo a prenderla. Non aveva non sapevo, non l'avevo mai suonata. L'ho presa, me la sono fatta arrivare dalla Germania. È arrivata Matilda con la foto del proprietario, anche mi ha mandato, quindi ce l'ho nel portafoglio. È stata molto carina questa cosa. E aprendo lo scatolone, proprio puzza di vecchio, perché sa di vecchio anche la
non
custodia.
Mi sorprende,
è proprio anni 80, infatti vedi, è un po' giallina, però è divertente, è un gioco in realtà, non è nulla di
no
di
però
difficile.
Guarda, io ci dico, secondo me è molto interessante, cioè dà una sfumatura particolare al sound. La canzone è molto orecchiabile, magari ecco con uno strumento differente sarebbe potuta risultare un po' banale, invece così è proprio inaspettato.
Sì, stiamo provando un po' a usarla, anche con Davide abbiamo riarrangiato alcune canzoni in acustico proprio come per Matilda, e vediamo, magari il prossimo disco qualcosa comporrò anche con...
Questa è uno spoiler,
è uno spoiler, però è una ragione di marketing. Faccio un album con l'omnicord, metà pubblico si chiederà che cos'è l'omnicord, l'altra metà wow l'omnicord.
Ah, ecco, adesso pubblicheremo le foto, così in realtà taglieremo lo spoiler, ma no, taggeremo Matilda.
È un po' il padre della musica,
sì,
elettronica,
anche...
questo
è uno, penso, degli strumenti che abbia fatto
io
che...
non lo so, è una battuta oppure veramente?
No, è un po' il padre della musica elettronica, perché anche il modo in cui venivano utilizzati i primi sintetizzatori, i primi beat elettronici, io avendo una tastiera stile musica elettronica super moderna, che purtroppo non so usare, ahimè, molto bene. So che non è molto semplice utilizzare strumenti in questo modo e abbinarli a chitarra e a voce.
Certo,
soprattutto
è vero,
dal punto
classica.
Di vista della produzione.
Ma sicuramente è una scelta molto coraggiosa, Manuela, complimenti.
Grazie. In realtà mi diverto.
Cioè, continua a divertirti.
Questo è fondamentale, secondo me, non prendersi troppo sul serio. Il mondo è pieno di persone, musicisti frustrati che non riescono a sfondare, professionisti frustrati che non riescono a sfondare. E in realtà molto spesso abbiamo da dare molto di più che non semplicemente...
Sì, io credo che sì, poi il successo sia una conseguenza e punto, cioè non, nel senso non lo si può fare per
obiettivo.
Per obiettivo, perché sennò poi diventa una cosa logorante. Io lo faccio, cioè che ci siano due persone davanti a me o che ce ne siano 100, insomma lo faccio per poter dire qualcosa, per potermi esprimere, poi quello che arriva, vabbè, insomma,
no, certo,
sarà insomma quello...
quello che arriva, arriva ed è tanto.
Non lo so, mi ha sempre incuriosita il discorso sul successo dei cantanti. Mm. Perché sì, si parla di musicisti falliti, frustrati o di musicisti che desiderano riempire i palchi. Mm. E non lo so, non ho mai capito neanche le ragioni che spingono una persona a cantare, perché penso che quando canti metti in gioco molte emozioni, mm-hmm, davanti a due persone, a 100 persone, davanti a qualcuno che sì, non conosci comunque.
Sì.
E questo mi ha sempre fatto chiedere che cosa spinge una persona a salire su un palco e a desiderare un certo numero di persone lì ad ascoltarle.
Non te lo, cioè, questa cosa non te la... Boh, non lo so, provo a pensarla adesso, finché mi fai questa domanda. Allora, un conto poi è cantare, perché io ho anche cantato, no, delle cover. Un conto è cantare, il per me la svolta è stata cantare qualcosa di mio, quindi
la
lì,
differenza tra cantante e cantautrice,
esatto, lì proprio dici oh oh, aiuto, adesso mi sto spogliando proprio nuda davanti a chi mi sta ascoltando. E cosa ti spinge ad andare su un palco? Boh, quello che spinge me a portare, insomma, questo progetto a crescere o comunque a sperare che cresca è che il messaggio delle canzoni che scrivo e che sono utili a me possa essere utile e possa essere condiviso con altre persone e più persone possibili, insomma, più cuori uniti. Noi adesso siamo cuori uniti, movimento cuori uniti. Più cuori uniti ci sono, io più contenta sono. Poi non lo so, credo che le ragioni siano anche personali, me lo chiederò, mi farò questa domanda, magari è una necessità personale, non lo so.
Fino adesso sembri entusiasta anche senza esserti risposta completamente a questa domanda.
Ah, sì.
Comunque sì, le idee te le fai venire, vediamo
domande nuove da cui rispondere in futuro.
Ma la cosa interessante è che sembra un album rivolta ad un pubblico più internazionale che al nostro, perché
cantato in italiano.
Però sai qual è il fatto? È che da noi in Italia, quando si producono novità, vengono quasi sempre scartate. Questa è la cosa che mi sorprende sempre di più e è la cosa che sinceramente condivido di meno. Se fosse un album in inglese avrebbe un successo, io ti dico, negli Stati Uniti d'America o in Inghilterra, è incredibile,
sì,
perché
sì,
è tutta
sì,
un'altra sonorità, tutto un altro arrangiamento che in Italia non si vede. E come ho detto, tutto quello che noi vediamo di nuovo in Italia,
c'è un po' un preconcetto forse nei confronti, ecco, di chi cerca di portare qualche novità.
Ma poi io ho sempre visto la musica come un lavoro normalissimo, no? E come nelle aziende...
Ma già che tu la veda come un lavoro è una cosa importante, perché ci dice no, una passione,
ah,
una
no,
cosa...
No, no, è un lavoro, insomma, che richiede un lavoro.
Il famoso salto del pasto anche, la disciplina olimpica.
Esatto. Il salto del pasto, ce
il
ne può parlare.
Il lavoro del musicista non porta.
Stamattina durante un'intervista Davide si beveva il caffè, quindi io parlavo, dicevo cose. secondo me è un lavoro come ogni altro, no? Anche nelle aziende solitamente chi deve assumere nuovo personale non è che si fanno dei favoritismi, cioè, oppure in parte si fanno anche dei favoritismi, però se ti arriva qualcuno che ha una buona parola, come dire, che lo accompagna, anche chi sta per assumere questa persona si sente un po' più tranquillo.
Certo.
Io credo che nella musica sia più o meno uguale, nel senso, le case discografiche ti accolgono nel momento in cui c'è qualcuno che ti porta. Se tu vai da sola così, e poi sì, forse questa cosa delle cose nuove, ma... In parte è anche stato, cioè, non lo so se Alma, forse ha delle sonorità nuove, o forse è nuovo perché ripesca qualcosa di vecchio. Perché un po' questa cosa, no, rispetto a quello che va oggi, può essere un punto critico anche del disco. Io, insomma, ne parlavamo prima, Davide, io sono molto autocritica e vedo sempre le criticità, perché credo che possano esserci utili, no, poi per cambiare, per crescere. Una cosa che possiamo vedere come punto critico di Alma è un po' la sonorità che va un po' indietro, va un po' a ritroso a ripescare suoni, e questo oggi in Italia non lo so se può essere accolto bene o male. Quindi boh, sì, forse conoscere contatti,
allora, secondo me, sicuramente quello aiuta, come secondo me aiuta il fatto di avere una cultura musicale che è curiosa. Forse, ecco, adesso noi siamo all'interno di una radio universitaria e forse anche un contesto privilegiato, nel senso che abbiamo a che fare con delle persone che veramente vanno a ricercare qualcosa di specifico, qualcosa di nuovo, qualcosa di underground, perché non vogliono ascoltare il pezzone commercialone.
Certo.
Poi magari lo ascoltano lo stesso, cioè è ovvio che nell'arco magari della giornata,
se non vuoi ascoltare lo ascolto.
No, esatto, anche per sbaglio.
Però nella nostra programmazione chiaramente sono veramente, è minoritaria la percentuale comunque di musica commerciale, perché c'è questa domanda, c'è questa curiosità, forse anche legata al fatto che abbiamo tantissimi studenti stranieri, per cui portano contaminazioni differenti.
Questo
e
è
noi,
vero.
Noi siamo in un contesto sicuramente privilegiato, però ecco, la, in generale, questa curiosità nei confronti del nuovo dipende forse anche dal contesto in cui vivi, capito?
Certo.
Per cui forse in generale in Italia non siamo molto abituati a questo tipo di contaminazione, le viviamo in modo sbagliato.
Sì, poi anche mi hai fatto riflettere sul fatto che i concerti noi li stiamo scegliendo, no? Anche in base alla location e il circolo culturale, e insomma per andare in luoghi dove questo tipo di musica può essere accolta. Infatti nelle università, a me quando hanno proposto di fare questo tour universitario, ho detto wow, che bello, nel senso che Brunori l'anno scorso, forse 2 o 3 anni fa, ha fatto un, vabbè, lui è ovviamente più conosciuto, ha fatto dei concerti in università, e io ho sempre detto va, che bello, cioè, mi piacerebbe un sacco, no? Quindi quando me l'hanno proposto ho detto sì, va bene, facciamolo.
Sai, no, il fatto, quello che ha fatto lei, accennato prima, è che le case discografiche ormai cercano sempre di più cose, io non ti dico banali, ma cose semplici, nel senso il classico pezzo che tu stai con la chitarra su un falò con gli amici, ti metti a canticchiare.
Beh, che va sul
io
sicuro.
Io sono molto critico
questo
su...
Questo non lo so. Guarda... Non penso che tutte le etichette facciano questo tipo di scelta.
Poi è anche comprensibile, perché un'etichetta deve vendere e quindi, come dire, deve andare...
Certo, sul sicuro.
Su ciò che è sicuro al 100% che faccia avere... Quindi, cioè, se io avessi un'etichetta lo farei anch'io.
Assolutamente.
Io questo non lo so, però quello che vedo è che sicuramente c'è una tendenza per quanto riguarda comunque le tempistiche, anche soprattutto in radio ovviamente, di trasmissione, certo, di una canzone, per cui è ovvio che il ritornello deve essere dopo 30 secondi, cioè, quindi questo sicuramente spinge verso l'omologazione, riuscire a fare qualcosa di innovativo all'interno di una struttura archetipa che diventa sempre più stringente, non è facilissimo. Sicuramente adesso quante volte ascolti Pink Floyd, riesci ad ascoltarli alla radio?
La Radio Capital ci vuole praticamente.
Non facciamo pubblicità su Radiofonica.
Ti sto dicendo la verità.
Molto. Su Radiofonica ci sono i Pink Floyd.
Molto spesso si fa il pezzo per la radio,
esatto,
e poi si fa quel cavolo che si vuole accanto e si usa quello per convogliare. Di solito, insomma,
sì,
si
sì,
fa un,
sì, sì,
un po' più alternativo.
Sì, per far venire tutti, diciamo.
E poi però, ecco, dal punto di vista della produzione,
sì,
c'è controllo oppure ti hanno lasciata molta libertà?
Ma io mi autoproduco praticamente, nel senso che ho fondato questa società, questa azienda, che è praticamente l'etichetta, cioè promuove, diciamo, questo progetto, oltre che l'altro progetto legato alla musicoterapia, e quindi io sì, cioè io mi cerco di darmi delle limitazioni per dire, come dire, ho anche il mi costringo a fare qualcosa che poi possa essere spendibile, cioè sì, faccio quello che voglio, ma insomma fare,
e riesci a sdoppiarti in questo doppio ruolo, perché è complicato,
no, è molto difficile, è molto difficile perché anche quando mi trovo a confrontarmi con l'arrangiatore che diceva no, ma facciamo questo, dico sì, però guarda che poi quel pezzo lì dobbiamo metterlo lì, allora bello, facciamo quello che vogliamo, però cerchiamo di, e quindi poi può arrivare anche la critica di dire ci stiamo omologando, vogliamo, però in parte devo essere un po' produttrice di me stessa, fin tanto che non trovo qualcuno con cui collaborare, insomma, che io sono disposta ai compromessi non eccessivi, cioè se vanno contro me stessa, no, allora dico va bene, però insomma un minimo.
Beh, non c'ha più ragione di esistere la canzone dopo.
No, parlavamo di compromessi che non vanno fatti, che vanno fatti senza sbagliare. Ah. Vi ho lanciato.
Si può anche sbagliare, poi basta rendersene conto prima. O rimediare, insomma.
Allora. Rimediamo Matilda intanto.
Intanto rimediamo Matilda, esatto.
Che grande,
perché mi sono segnata i tempi a matitina, perché non si può fare altrimenti.
Andrò sui prossimi hashtag di radiofonica.
Hashtag Matilda.
Assolutamente sì.
Usare gli strumenti al 100%.
Sì, e dovevo usare il kazoo e non me lo sono trovata vicino, e quindi ho fatto.
Ma infatti ci avevo immaginato un kazoo.
Era lui.
Poi no, ho pensato com'è creativa anche era la mano. Ma...
Era il kazoo.
Era un
forse non l'hanno
kazoo.
Visto, non si è ascoltato ancora. Non se ne sono accorti, ma era proprio un kazoo.
L'ha tirato fuori dal cilindro.
E ha un nome il kazoo invisibile, oltre a Matilda.
No, non l'ho mai nominato il kazoo.
perché no,
beh, banale, il nome non è per banale. Tutti. Cioè già Omnicord potrebbe essere un nome di per sé, però parlo solo dell'Omnicord, basta. È che ormai mi ha preso.
Allora, noi siamo quasi ovviamente in chiusura di questa prima puntata. Ovviamente, essendo che abbiamo iniziato un po' in ritardo, magari sforeremo appena appena di qualche minuto. Ci risulta che domani ripartiate, però, ovviamente, per il vostro tour che vi porterà dove?
A Roma, Viterbo e poi Roma. E credo che andremo stasera. Io devo prenoto gli hotel così di sera in sera, giorno per giorno. E quindi credo che adesso, insomma, ci inizieremo a spostarci verso Roma, così domani mattina siamo già là, come abbiamo fatto ieri. Insomma, stamattina eravamo già a Prato, che così dormiamo
che bravi,
un pelino di più.
Che bravi, più bravi. Ma tutta questa forza dove la tirate fuori? No, perché ci vuole comunque energia,
sì,
per fare,
sì,
tutto questo.
Energia.
Sicuramente ci vuole passione.
Sì, sì, ci vuole passione, ci vuole. Boh, deve piacerti quello che fai. Questo sicuramente a me piace, a Davide piace, quindi. Tra l'altro lui è bravissimo perché guida sempre, quindi io riesco
tu guidi pure
a fare social.
Tra l'altro io devo dire una cosa, noi abbiamo fatto un'intervista completamente parlando Emanuela, abbiamo minimamente
Davide rapper
trattato,
ma lui non vuole,
dice di essere contento.
No, per carità, però proprio così è un uomo oggetto, dai, proprio
no,
triste.
No,
io guido, suono la chitarra.
Fai i cori.
E a volte, esatto.
Fai i cori.
Faccio i cori.
Vabbè, no, è già abbastanza.
Mi passa il kazoo quando me lo dimentico. No. Davide è un musicista speciale, un amico. E prima ha parlato, insomma, anche durante un'intervista. Liberamente costretto. E mi ha detto, io non parlo, adesso io.
Ok.
Senti, no, ti faccio una domanda. Sì. Cosa pensi di questo tipo di attività comunque per diffondere non solo la tua musica, ma in generale progetti musicali emergenti?
Ma credo che sia un'ottima opportunità, credo sia un progetto interessante. Spesso si fa fatica ad a meno che non ci siano etichette piuttosto che agenzie, ad uscire dalla propria regione facendo live, eccetera. Invece, perché poi nessuno ti risponde se non ti conosce, o comunque devi mandare milioni di mail, chiamare, eccetera. Invece così hai la possibilità magari di farti conoscere, di fare un po' della tua musica e un po' di farti conoscere come persona, e quindi credo sia uno strumento molto molto importante.
Senti, il rapporto che hai quindi con i social, noi ovviamente siamo una web radio, però dobbiamo essere onesti, come media universitario noi lavoriamo a 360 gradi, tant'è che utilizziamo molteplici strumenti, come normalmente adesso fanno tutti quanti i media universitari. Si parla dal supporto del sito,
certo,
quindi dove magari è possibile caricare testi piuttosto che fotografie, ovviamente l'utilizzo di diverse piattaforme social, e anche ovviamente noi abbiamo la web TV. Cosa ne pensi di questo tipo di approccio per promuovere il...
Allora, io fino a 2 anni e mezzo fa così dicevo, che non vorrei dire una parolaccia, ma il social, stare lì, fai la foto, fai il post, poi però effettivamente se vuoi promuovere e farti conoscere, ad oggi non puoi non utilizzare i canali che utilizzano tutti. E quindi ho delle persone che mi aiutano ovviamente nella promozione di tutto il lavoro, e che mi hanno stimolato e mi hanno anche insegnato come usarli e mi seguono, insomma. Quindi adesso con le stories di Instagram mi diverto pure e faccio le stories, cioè proprio anche mettiamo cose divertenti, quindi ci sto prendendo, ecco, sto prendendo il buono del lato social. Poi,
ma così deve essere, poi nel senso è uno strumento, sono molteplici strumenti per target differenti,
certo,
per cui è ovvio che a seconda del target di riferimento, però permette di utilizzare, veicolare attraverso un'unica fonte che è poi il brand, nel nostro caso radiofonica,
certo,
diversi contenuti, dalle fotografie al video piuttosto che appunto solo il podcast audio.
Ma sì, poi se uno vuole, cioè clicca il tuo nome, deve poter avere degli strumenti dove vedere foto, ascoltare la musica, vedere video, e quindi deve essere, alla fine è una vetrina, no? Una volta andavano i negozi di dischi, adesso i negozi sono virtuali, Quindi è un po' crearsi un'ottima vetrina, o comunque una vetrina che ti rispecchi e che quindi in qualche modo riesca a comunicare, anche se da uno schermo ovviamente è sempre più difficile, quello che sei tu, no? Quindi,
no, è vero. Però riesce a passare lo stesso. Io sono convinta che queste situazioni live, anche se acustiche, magari ristrette, in realtà aiutano proprio da questo punto di vista, mm-hmm. perché c'è comunque un impatto differente rispetto a un pezzo preso dall'album,
sì, sicuramente.
Un coinvolgimento differente, il fatto che ogni volta viene diversa, e questo è affascinante, secondo
me,
Casuo o senza Casuo, però ogni volta ha una particolarità, e secondo me è una delle cose che effettivamente hanno valori nell'epoca in cui tutto quanto è industrialmente replicabile. Mm-hmm. Ci sono delle cose che invece sono uniche nella loro piccolissima,
certo.
e sono fantastiche, secondo me. Quindi vi invito ovviamente a seguire questo live, perché non lo ascolterete da nessun'altra parte.
L'unicità.
No, allora chiuderei facendoti una domanda.
Sì.
Cioè, poi ovviamente se ne avete anche altre. Hai scelto di, ovviamente per poter avere dei testi più penetranti, di utilizzare come lingua l'italiano.
Sì.
C'è molta ricerca sul testo, sulla sonorità, l'avevamo già parlato prima, però i testi lanciano dei messaggi, a mio avviso, particolarmente positivi. E la scelta di utilizzare l'italiano era proprio perché è la lingua madre e quindi ti permette di andare più in fondo e quindi di essere più penetrante, pervasiva come messaggio, oppure invece una scelta...
Ma l'italiano mi permette innanzitutto sì di andare a fondo, ma di esprimermi appunto, come hai detto tu, nella mia lingua madre. Farei fatica a dire le stesse cose in un'altra lingua. Ovviamente il sogno sarebbe proprio quello di, oltre ad essere insomma ascoltata in Italia, anche all'estero, e quindi però lì avrei bisogno di un mediatore che possa fare la traduzione in inglese, la traduzione insomma in varie lingue, no? Credo che non saprei esprimermi in altro modo se non con l'italiano. Questo poi magari diventando magari più brava con l'inglese o col francese, magari sì, però è sempre un po' filtrato da anche da semplicemente dalla possibilità di usare meno termini.
Certo, decisamente. Decisamente.
Assolutamente sì, è vero. Mi è capitato di esprimermi in inglese. L'inglese comunque lo parlo abbastanza e non è mai uguale.
No, anche perché poi adesso qui entra in gioco la mia parte terapeutica. Noi quando siamo nella pancia della mamma, noi respiriamo, sentiamo vibrazioni in lingua italiana. Ogni lingua ha delle vibrazioni diverse e la nostra mamma, a meno che non sia di madrelingua altra, pensa e ci parla in italiano, quindi noi prima di sentire con le orecchie, prima di capirne il significato, sentiamo proprio delle
certo,
vibrazioni.
Certo, poi tra l'altro è già
tipo
una lingua di per sé molto musicale, mm-hmm. l'italiano.
Ah,
pensa
sì,
a un bambino tedesco, un bambino tedesco che sente tutti questi suoni gutturali.
Sì, beh, è completamente no, completamente una percezione completamente diversa.
Qui però permettimi di dissentire, perché i miei genitori sono di madrelingua albanese e
allora?
Quindi io le mie prime vibrazioni avrei dovuto sentirle in una lingua che non è l'italiano, però attualmente la mia madrelingua è l'italiano.
Tu ti esprimi meglio
in italiano,
decisamente. E le emozioni come?
In italiano.
Ok, sei nata
tutto
qui?
Nata qua, esatto.
Okay. Okay. Però io credo che la tua mamma, se debba dirti qualcosa, non lo so, magari sbaglio, venga più facile, dipende.
Ah, dici, sì, dipende dalla lingua. No,
dipende,
mamma
da quanto
entrambe.
È arrabbiata. Se è arrabbiata, viene fuori di lei.
Relativamente.
È proprio pancia. La rabbia o passa da lì o...
Entrambe, posso garantire.
Chi lo sa, chi lo sa. Lo vedremo magari dietro lo specchio.
Ah, sì.
Sì.
La chitarra.
Sì, lo so, ve la lancio in modo brutale,
no,
ma perché
no,
so
no,
che siete reattivi, siete prontissimi, nati pronti, veramente. Ci cioè, avete dato dimostrazione veramente con l'arrivo di corsa.
Parto io.
Sì.
Nascosta dietro un tacco blu, credevo di essere di più, avvinghiando alla caviglia il corallo di una cinghia, credevo di essere di più, rimpiazzando la mia testa di tinteggiature false, io credevo di essere di più. Nascosta sotto lenzuola blu, credevo di essere di più, sorprendendo le mie tasche di monete d'oro antico, io credevo di essere di più, e accorciando le distanze, nascondendo la paura, io credevo di essere di più. E poi mi guardavo dietro a quello specchio, dietro a ciglia in su, credevo di essere di più, ricoperta di un cappello strano, io credevo di essere di più, baciata e riscaldata da cotone e seta, io credevo di essere di più. Ma ho capito e ricapito che non conta quel che vesto, conta solo ciò che sento, quel che sento è ciò che indosso. Se mi piace indosso tutto, io voglio vivermi, stare bene. Mi piace così e lasciami così.
Specchio, tratto da Alma, è il tuo primo album. Beh, complimenti, complimenti.
Grazie.
Veramente. Noi siamo quasi in chiusura di questa puntata.
Esatto.
Non so Francesco, però è una
domanda.
Sì,
a fine puntata posso dire che si sentono le tue influenze, quello di cui hai raccontato prima e quello che mi hai detto prima, le tue influenze anche su artisti del passato si sentono. Io sinceramente anche nelle due canzoni prima ho sentito qualcosa che mi ha ricordato la PFM, come
addirittura.
A me veramente, forse perché io sono rimasto anche in un certo senso al passato, ho sentito qualche sonorità negli accordi che mi ha ricordato quei tempi quando ascoltavo la PFM. Ora sono passati 3-4 anni che non l'ascolto più, dovrei ricominciare.
Quest'estate sono andata a Rimini e c'era la PFM che faceva un concerto, però era già scritto l'album, quindi non vale.
No, però io sento invece molto di Paolo Conte, in realtà.
Ah,
cioè,
io
sento...
adoro Paolo Conte. Sono andata a vederlo quest'anno a Treviso, ero in prima fila al centro, perché ho chiesto proprio al centro del palco, così per me è proprio speciale, sì.
No, no, ma io risento un eco che è proprio... il fischio, anche la sonorità, il modo in cui canti, parli, cioè, beh, è affascinante, affascinante. Però non è ovviamente, cioè, un,
certo.
Però veramente mi ha particolarmente colpito.
Beh, sicuramente questo album ci ha lasciato, le canzoni che avete cantato qui perlomeno, ma sono sicura anche il resto dell'album sia così, ci ha lasciato spunti di riflessione. Quindi io non posso che esortare chi ci ascolta ad essere attivo nei commenti, ad esprimersi in merito alle canzoni, in merito alla musicoterapia, se l'avete provata, se funziona, che cos'è l'Omnicord, l'avete mai usato? E seguiteci anche su Facebook, la pagina è radiofonica, abbiamo una pagina anche su Instagram, seguite anche Manuela.
Ecco,
seguiteci tutti quanti.
Ti voglio chiedere, dov'è che ti possiamo trovare?
Va nel sito www.manuelapadoan.it e poi sui canali social, Facebook, Instagram, Manuela Padoan. È molto semplice così, e su YouTube c'ho il mio canale, quindi si possono vedere i video dei singoli e altri video che carichiamo una tanto.
Quindi avete un milione di modi per tenervi aggiornati, sia per quanto riguarda Manuela, sia per quanto riguarda noi.
E non avete scuse, non hanno scuse.
Esatto, non avete scuse se siete passati per qua. Quindi noi vi auguriamo un buon pomeriggio.
Ti chiederei proprio in chiusura di lanciare un messaggio. A noi ci piace che i nostri ospiti lancino un messaggio ai nostri ascoltatori.
Beh, mi collego alla canzone di prima, sbagliate, concedetevi di sbagliare e poi insomma, se è uno sbaglio fatto con il cuore e nel rispetto comunque di se stessi e degli altri, non succede nulla, ecco, quindi questo, un po' di coraggio.
Bello,
bello, un altro spunto di riflessione.
Io chiuderei, vi chiederei un ultimo sforzo di regalarci un inno al multiculturalismo, a questa grandissima apertura, mille fiori, mille colori, che veramente è un messaggio estremamente positivo che secondo me ci sta tutto per chiudere questa puntata.
Teatri di potere ti bloccano e fermo tu stai lì a vedere, fan di tutto una bugia, un che vuoi che sia, inibire la tua fantasia. Che importa se tutto si a costo dell'umiltà, e sei tu che non vedi più in là, sei tu che non vedi, o purtroppo non vedi più in là, ama tutte le persone incollate a dei muri. Non odiarle se non vestono calze di fiori, loro indossano pelle di mille colori, loro indossano pelle, ehi, ehi, loro indossano pelle. Menzogna, presunzione, finisce la vostra commedia illusione. Dolce Margherita, scegli una salita e lasciati vivere, è vita. Che importa se tutto si fa?
a costo dell'umiltà. E sei tu che non vedi più in là, sei tu che non vedi, oh purtroppo non vedi più in là. Ama tutte le persone incollate a dei muri, non odiarle se non vestono calze di fiori, loro indossano pelle di mille colori, loro indossano pelle di mille colori, loro indossano pelle.
Grazie.